File 49, pagina 291. Lì Neubert si rese colpevole di misfatti per i quali fu condannato a Francoforte. Franz Wunsch aveva 16 anni quando la sua patria, l'Austria, fu annessa con la forza al Terzo Reich. Quando non aveva ancora 18 anni, si arruolò volontario nelle SS. In loro vedevo un'elite militare e mi ero inoltre adeguato a una tendenza e a un orientamento che erano generalmente diffusi nella popolazione. Così Wunsch spiegò, più di 30 anni dopo, quella sua decisione davanti a un tribunale viennese. Gli uffici di propaganda del regime erano allora sovraccarichi di richieste d'adesione da parte della gioventù, che a seguito dell'ininterrotta catena di vittorie aveva il morale eccezionalmente alto. Si presentò alla visita di ammissione con altri 80 giovani, ma soltanto 4 di loro furono ritenuti idonei, tanto severi erano i criteri di selezione. Wunsch fu trasferito ad Auschwitz solo dopo essere stato ferito al fronte ed essere stato di conseguenza dichiarato inabile al servizio militare attivo. Anche il famigerato Rapportführer Oswald Kaduk fu dapprima assegnato a una unità delle SS diretta al fronte. Dopo una malattia fu mandato ad Auschwitz. Kaduk era un cittadino di lingua tedesca originario della Slesia Superiore. Come lui, molti altri cittadini, Volksdeutsche, furono assegnati al corpo di guardia di Auschwitz quando la continua espansione del campo richiese un aumento della truppa in servizio. L'Obergruppenführer Gottlob Berger, responsabile della formazione dei gruppi dell'SS, in una relazione indirizzata a Himmler segnalava con molta cautela che nei lager di lavoro, dove erano stati trasferiti cittadini di lingua tedesca, la campagna di arruolamento era stata fatta un po' rudemente. Questa relazione porta la data del 10 ottobre 1943. Che questa propaganda un po' violenta fosse usuale anche molto prima è attestato dal modo in cui arrivarono a far parte delle SS Vladimir Bilan e Stefan Baretsky, con molti altri cittadini di lingua tedesca della Bukovina, essi furono trasferiti in Germania. Baretsky raccontò che in chiesa era stato comunicato che tutti i cittadini di lingua tedesca potevano presentare la richiesta di trasferimento. Egli seguì questo invito e arrivò a Breslavia. Qui diversi giovani furono sottoposti alla visita di ammissione, senza che nessuno li informasse che si trattava di una visita di leva per una associazione volontaria, l'SS appunto, e non per l'esercito, cioè la Wehrmacht. Vladimir Bilan era invece arrivato a Isberg con la sua famiglia. Nell'autunno del 1941 arrivò una commissione che sottopose a visita tutti gli uomini fra i 30 e i 40 anni, lui compreso. Senza essersi assunti impegni particolari e senza aver prima dovuto firmare qualcosa, essi ricevettero l'ordine di presentarsi il 21 ottobre presso il campo di concentramento di Auschwitz. Quella volta i Volksdeutsche che si erano trasferiti entrarono a far parte del corpo di guardia in gran numero. Bilan raccontò di essersi informato su cosa significasse campo di concentramento, dato che fino ad allora non sapeva cosa fosse. Diversi uomini che ad Auschwitz portavano orgogliosamente la divisa dell'SS all'inizio della guerra ne indossavano un'altra. Peter Weingartner aveva combattuto nell'esercito jugoslavo quando questo paese venne attaccato dalla Germania. Mentre era prigioniero di guerra, nell'ottobre del 1942 fu arruolato nell'SS e trasferito ad Auschwitz, Perskel e Niedzielski erano invece soldati dell'esercito polacco. Quando Hitler invase la Polonia, Perskel combatté a Modlin, Niedzielski era in servizio nella marina da guerra. Grazie alle sue origini tedesche, fu liberato dopo soli 3 giorni, da che era prigioniero di guerra. Entrambi si macchiarono di gravi misfatti, così come Baretsky, es dichiarò nella sua deposizione. Avevamo migliaia di sorveglianti che sapevano parlare tedesco a fatica. Di conseguenza, si crearono talvolta situazioni grottesche con quelli che l'SS chiamavano sprezzantemente Beute Germanen, cioè tedeschi da preda. Rax, la sentinella del nostro comando nel distretto sanitario dell'SS, era originario del Banato. Poiché aveva difficoltà con la lingua tedesca, questo ragazzotto primitivo mi chiese di scrivere per suo conto lettere d'amore. Io lo feci perché in questo modo avevo la possibilità di renderlo debitore nei miei confronti. Un altro cittadino di lingua tedesca che prestava servizio lì e si chiamava Bara era originario della zona di Auschwitz e parlava meglio il polacco che il tedesco. Se non si vedeva all'intorno nessun altro appartenente all'SS, Bara si metteva a parlare con i polacchi del nostro comando nella madrelingua comune. Egli sfruttava questi suoi contatti personali per convincere gli internati a organizzare per lui e loro, in questo modo se lo erano comprato. Il sergente della squadra di vigilanza, che divenne poi aiutante del comandante di Auschwitz II, Jon Schindler, ritiene che il corpo di guardia fosse composto per il 60-70% da Volksdeutsche, originari dei paesi dell'Est. Nell'ultima fase l'SS non disponevano di un numero sufficiente di appartenenti. Come si può rilevare da uno scritto firmato il 5 giugno 1944 dal capo dell'ufficio amministrativo ed economico dell'SS, Oswald Pohl, furono inseriti nell'SS 10.000 appartenenti all'esercito che furono destinati a compiti di sorveglianza nei diversi lager. In cambio, alcuni uomini dell'SS adibiti ai corpi di guardia furono inviati al fronte. Fu allora che Detlef Nebbe, Stabsscharführer dell'SS, venne mandato ad Auschwitz come sergente maggiore del comando della Wehrmacht. Per quanto egli ricordi, questo comando fu istituito nell'aprile del 1944 e ad esso furono assegnati circa 1.200-1.500 appartenenti all'esercito. Non tutti andarono a far parte del corpo di sorveglianza. In una lettera del Movimento di Resistenza del 22 agosto 1944, il numero degli appartenenti alla Wehrmacht che prestarono servizio ad Auschwitz con l'uniforme dell'SS è indicato in poco più di 1.000. Si trattava per lo più di soldati anziani e malaticci che non erano più in grado di affrontare gli strapazzi della guerra al fronte. Molti si distensero dall'SS in senso positivo, ma non certo tutti. Così Olga Lengiel scrive che gli appartenenti alla Wehrmacht che lei ebbe modo di conoscere non erano certo da meno dei più rigidi uomini dell'SS per quanto riguardava la brutalità. Particolari difficoltà si presentarono quando si vollero arruolare donne con mansioni di sorveglianza. Es ha descritto come arrivò ad Auschwitz la maggioranza delle guardiane. Dato che, nonostante la zelante propaganda delle organizzazioni femminili del Partito Nazionalsocialista, il numero delle donne che si presentavano volontariamente come sorveglianti nei campi di concentramento era troppo esiguo, si dovette provvedere a ricoprire il fabbisogno di personale in maniera forzosa. Ogni azienda bellica in cui venivano mandate a lavorare internate in un campo di concentramento doveva mettere a disposizione una certa parte di impiegate di sesso femminile che sarebbero state adibite a compiti di sorveglianza. Oes aggiunse anche: è fin troppo ovvio che queste aziende non fornirono gli elementi migliori fra il loro personale, tenuto conto della generale scarsità di manodopera femminile dovuta alle condizioni belliche. Delle 16 sorveglianti che, dopo l'evacuazione di Auschwitz, furono trasferite a Bergen-Belsen e figurarono poi come imputate al processo di Lüneburg dopo la liberazione, 11 furono messe a disposizione da industrie belliche della Slesia Superiore, nel modo descritto da Hess, e 5 erano sorveglianti già da lungo tempo. Erta Ellert era occupata presso un panificio prima di entrare nella SS. Elisabeth Wolkenrath faceva la parrucchiera quando, durante il periodo bellico, fu mandata a lavorare in una fabbrica di munizioni e di lì trasferita nelle SS, come lei stessa spiegò al tribunale militare inglese che la condannò a morte. Gertrude Lier fu obbligata da suo padre a entrare nel Partito Nazionalsocialista come ex funzionario sindacale. Egli era sospetto ai nazionalsocialisti e in questo modo volle creare alla figlia una copertura. Essa, nata nel 1921, arrivò ad Auschwitz dopo aver lavorato in una industria bellica. Questa gente, che era arrivata ad Auschwitz in modo più o meno casuale, corrispondeva all'incirca a quella media che il medico dell'SS Hans Münch, che lavorava nell'istituto di Gene, così descrive: la massima parte degli addetti alla sorveglianza era costituita da persone che possiamo vedere e conoscere quasi quotidianamente nella nostra vita di ogni giorno, persone che nella loro formazione, nelle loro abitudini, nella loro mentalità tedesca di quel tempo corrispondevano esattamente a ciò che ci si aspettava da loro. Per molti aspetti essi erano aderenti al tipo del funzionario che si ritrova in modo particolarmente evidente in Germania. Erano cioè persone che facevano il loro dovere e che ancora oggi sono orgogliosi di essere stati dei buoni soldati. Münch evidentemente ha avuto modo di conoscere di più gli uomini che erano addetti a mansioni nell'amministrazione. Ciascuna di queste 7.000 persone, vecchi navigati dei campi di concentramento, rozzi cittadini di lingua tedesca, soldati feriti al fronte e da qui trasferiti, giovani ragazze messe a disposizione dalle aziende belliche, fu costretta a misurarsi ad Auschwitz con l'apparato di sterminio, nel quale venne inserita in modo diretto o indiretto. Il loro Reichsführer, che li aveva allevati nell'idea di dover obbedire a ogni ordine del Führer, anche quando il singolo individuo possa talvolta pensare di dover opporre un rifiuto interiore, aveva dato il tono che coloro che furono impiegati nei lager seguirono poi zelantemente. Himmler aveva detto ai suoi comandanti: per l'organizzazione che lo doveva eseguire, l'ordine di uccidere anche le donne e i bambini ebrei fu il più gravoso che essa avesse finora ricevuto. Esso venne eseguito senza che, credo di poterlo affermare, i nostri uomini e i nostri comandanti ne avessero a soffrire un danno nello spirito e nell'anima. Questo pericolo era in agguato. La strada fra queste due esistenti possibilità, o diventare troppo rozzi e senza cuore, perdendo il rispetto della vita umana, o diventare troppo deboli e combattuti fino al collasso nervoso, la strada fra questi Scilla e Cariddi era terribilmente stretta. Quando in seguito i giudici chiesero ai comandanti dell'SS di Himmler perché avessero preso parte agli assassini in massa, essi risposero soltanto: a tutta la gente dell'SS era venuto in mente che questa, lo sterminio degli ebrei di Auschwitz, non fosse la strada giusta, ma non si aveva alcun potere di cambiarla. Il pensiero di non eseguire un ordine non venne semplicemente a nessuno, e comunque l'avrebbe fatto qualcun altro, se anche non l'avessi fatto io. Se io mi fossi rifiutato, l'ordine sarebbe stato comunque eseguito da qualcun altro, sotto la pressione della medesima costrizione, e io mi sarei dovuto attendere una punizione. Così si giustificarono l'aiutante Oecker, il comandante Oes, il famigerato medico Entres. Si potrebbero invertire agevolmente i nomi, tanto monotone suonano le loro parole. Anche i comandanti, che ricoprivano posizioni di massimo potere, si presentarono a posteriori soltanto come rotelle di un apparato onnipotente. Himmler, che si era sentito male quando assistette per la prima volta a un'esecuzione in massa, si preoccupò di fare in modo che la distanza fra l'azione e chi la eseguiva fosse tenuta la più ampia possibile. La configurazione di fatti più pericolosa che si possa immaginare dal punto di vista criminologico, come sostiene il giurista Herbert Jäger, Himmler ordinò che lo sterminio venisse umanizzato. Rileva giustamente Herbert Jäger: quel che la direzione dell'SS intendeva per umanizzazione altro non era che la schermatura che col passare del tempo si rivelò necessaria contro le situazioni che avrebbero potuto destare compassione. Probabilmente gli effetti inibitori che venivano causati dalle fucilazioni in massa e che si manifestarono persino in Himmler sotto forma di un attacco di debolezza costituirono il motivo per cui in seguito le uccisioni vennero effettuate nelle camere a gas. Anna Arendt segnala un altro espediente che nei campi di concentramento avrebbe potuto liberare gli uomini dell'SS dalla reazione di compassione, per così dire animale, che insorge nell'essere umano davanti alla vista del dolore fisico. Il trucco applicato da Himmler, che pareva andare particolarmente soggetto a simili reazioni istintive, era molto semplice ed estremamente efficace. Consisteva nel convertire la compassione verso gli altri già nel primo momento in cui si manifestava in autocommiserazione. In questo modo gli assassini, quando venivano assaliti dallo sgomento per le loro azioni, non si dicevano più «ma che cosa sto facendo?», bensì «come devo soffrire per eseguire i miei terribili doveri? Come pesa sulle mie spalle questo mio compito?». Per il fatto che gli esecutori portavano un uniforme, tutti gli ordini omicidi assumevano un carattere quasi militare e offrivano così anche a chi li eseguiva la possibilità di nascondersi dietro all'ideale prussiano dell'obbedienza cieca e ritenersi quindi sciolti da ogni responsabilità personale. Es dà un altro tono quando afferma: «Volevo avere la fama di duro per non passare da debole. Durante un interrogatorio in cui mi tenne una specie di conferenza sulla necessità dello sterminio degli ebrei, il giovane Unterscharführer della sezione politica, Gerhard Lachmann, mi disse: «Sì, è crudele annientare gli ebrei, ma bisogna saper essere duri se si vuole portare a compimento qualcosa di grande. Questo è appunto ciò che fa il comandante, il Führer. Egli sa anche essere duro nel perseguire una meta che ha riconosciuto giusta. Pagina 296.